caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
In onda, caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a Pino Ezio Beccaria 52 @gmail.com. L'angolo della posta, lette da Pino Ezio Beccaria.
Eccoci qua, Pino, buongiorno.
Buongiorno Presidente, buongiorno. Allora, voi dovete sapere che il nostro Presidente Armando Locatelli, che più o meno ha la mia età, ha lo spirito, l'inventiva, la fantasia di un ragazzo, proprio di un ragazzo, di un ragazzo con tre S. Perché si è inventato per il post della trasmissione di oggi, è una cosa di veramente divertente. C'è poco da fare, gli anni passano, ma Armando, altro che tiene botta, ha lo spirito, l'inventiva, davvero.
Sei tu che me la suggerisci. Non far finta, sei tu che mi indichi le cose.
Sì, dai, cena pagata quando ci vedremo, speriamo molto presto, presto. Ci dobbiamo proprio abbracciare, certo. Fare qualcosa di speciale in radio. Vabbè, dunque, caro amico, ti scrivo, già, me ne ero quasi dimenticato, per via dei malanni che mi stanno affliggendo. Comunque, la riprendiamo chiaramente questo angolo della posta, che sembra veramente che, siete non fenomenali, siete davvero speciali, perché scrivete a manetta, fino a disposizione una mezz'oretta, quindi insomma io cercherò di accontentare, non posso fare il bugiardo già all'inizio settimana, se no ci figuriamoci, chiaramente non a tutti, è proprio una modestissima parte delle tante email che gentilmente mi inviate. Io davvero vi ringrazio, perché questo mi fa capire che c'è un bel rapporto tra Radio M5, tra me, tra l'Armando, tra voi, insomma siamo una grandissima famiglia. Allora, prima di addentrarci, perché ho ricevuto, io devo anche un attimino stare un po' alla, non dico alla cronaca, ma cercare anche di essere un po' attuali, chiedo scusa se magari qualche antica lettera non dico di averla messa nel cassetto, però l'ho messa lì un attimo, ma abbiamo ricevuto veramente una valanga di lettere sul DDL Zan. Mamma mia, vi siete scatenati, poi tra l'altro in merito a questo DDL Zan vorremmo, dopo aprire una piccola parentesi di cronaca che mi ha veramente lasciato tanta tristezza, ma ne parleremo dopo. Noi vogliamo invece iniziare, visto che un po' di tempo fa, quando c'era il campionato di calcio, noi ve lo ricorderete, il lunedì, proprio a quest'ora, lo dedicavamo al football, al frumpy, come diceva Gianni Brera. Dopo finito il campionato abbiamo dato il via a questo bellissimo angolo della posta. Dicevo, però iniziamo proprio stavolta col calcio. Iniziamo a parlare, perché mi è arrivata una lettera di Andrea Danubi da Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, bellissima Castiglione della Pescaia. Non ci sei mai stato tu, vero Armando?
No.
Peccato. Comunque, perché Andrea Danubi parla del funerale di Boniperti, ma andiamo con calma e leggiamo bene Andrea cosa scrive? Scrive: Gian Piero Boniperti è stato un personaggio epocale, hai perfettamente ragione Andrea, del football italiano, segnando, che memoria, il primo dopoguerra da calciatore di livello assoluto e gli anni 70 e 80 da dirigente. Mi ha colpito, scrive poi Andrea, mi ha colpito la blindatura, direi quasi sovietica, che ha seguito la sua scomparsa. Da antico presidentissimo, scrive sempre Andrea, avrei voluto rendergli omaggio, come credo migliaia di appassionati. Invece niente camera ardente, funerali in forma strettamente privata, zero notizie su data e luogo di sepoltura. Capisco, conclude Chiosa Andrea, capisco la proverbiale riservatezza sabauda, scusate, mi viene da ridere, pare, è parso eccessivo impedire qualunque possibilità di partecipazione. Non ci sarebbero state piazzate, riflette Andrea, non avremmo assistito a isterismi da ultras, solo il raccoglimento e il ricordo di un uomo che ha identificato la Juventus con se stesso per tutta la vita e che meritava, chiude Andrea, e che meritava di essere celebrato nel momento del commiato. Allora Andrea, io ti capisco benissimo, non sono juventino, una immensa stima, chapeau per Boniperti, è stato un grandissimo giocatore, un grandissimo dirigente, un vero signore, un gentleman davvero. Purtroppo nel calcio ce ne sono sempre meno di tipo Boniperti. Però se mi permetti Andrea, e per questo non dobbiamo rompere il nostro feeling, io non sono tanto d'accordo con te, perché devi sapere, ma magari forse lo hai saputo, ma sei lo stesso un po' arrabbiato, che Boniperti, prima di volare via, proprio lasciò scritto, detto ai suoi, insomma, che lui proprio non voleva nessun tipo manifestazione, nessun tipo di commiato, insomma, voleva che fosse proprio una cosa privatissima, riservatissima, che fosse un po' esce tutta la riservatezza, come scrivi tu, sabauda del Boniperti. Però io ti dico Andrea, era da rispettare il volere del Gian Piero Boniperti, quindi dai, va bene così, cosa ne pensi Armando? Insomma,
certo, dice, no? Certo, anche perché comunque al di là delle manifestazioni esterne resta comunque nel cuore quello che pensi e quello che puoi portare avanti, anche perché credo che sarà sempre ricordato in ogni occasione, no?
Ma perbacco, uno come lui certamente. Quello che ripeto, era una persona sempre riservata, anche quando è stata una stella che dava caccia al pallone, figuriamoci poi dopo. Mm-hmm. Allora, qui c'è da aprire un bello dare spazio a questo DDL Zan. Mm. Oh, tra l'altro, proprio l'ho saputo ieri sera, un ragazzo di 18 anni, mi sembra vicino a Torino, si è lanciato sotto un treno, mi pare che si chiamava Orlando Merenda, 18 anni. Mm-hmm. Si è lanciato sotto un treno perché veniva continuamente insultato essendo un gay e si è ucciso a 18 anni. Ecco, ora ho approfondito un po' la cosa, ho anche sentito un collega che sta seguendo questa triste cosa, e devo dire che siamo davvero su una cattiva strada, insomma, voglio dire. Pensate, scriveva, scusate se esco un attimino dalla posta, ma scriveva qualcosa che io ho perso, mannaggia. Fa niente, dopo la trovo. Comunque, vabbè, perché questa notizia? Perché stiamo anche per parlare di DL Zan, insomma, capirete che ci stava questo spazietto dedicato a suo povero davvero Orlando Merenda, probabilmente aveva un carattere fragilissimo, vabbè, non stiamo qua adesso a menarla. Allora, un po' provocatoria la letterina di breve ma provocatoria di Michele Ostan, non indica il luogo, scrive: mia nipotina mi ha chiesto, nonno, cosa sono i LGBT? Secondo me, scrive, sono comunisti mascherati. E lei mi chiede, nonno, chi sono i comunisti? E io gli ho risposto, visto che da tempo non mangiano più i bambini, ora sono diventati vegani, mangiano solo verdure, piselli, finocchi, eccetera, eccetera. Oh, vabbè, insomma, oh, Michele, io l'ho letta, poi insomma, qualcuno si incazzerà, qualcuno no, boh, Armando, che gli diciamo a Michele? Niente.
Che devi dire? Ha cercato di mettere un po' di umorismo nella storia, no?
Credo. Bravissimo. Ah sì, dai, un po' di humor, oddio, non guasta mai, anche se l'argomento è peso, eh.
È politico.
Dimmi.
È politico.
È politico. Non l'avevo capito. Allora, questa è una letterona, Francesco Squillante dalla provincia di Arezzo. Che bello, ci sentono anche nella provincia di Arezzo. Allora, scrive Francesco, a proposito di legge Zan, viene alla mente l'atteggiamento di grandissima attenzione al mondo cattolico del partito, anche lui, del partito comunista, che univa ad una grande attenzione per i diritti economici, salariali e lavorativi popolari un ruolo di mediazione con la Chiesa Cattolica sulle questioni civili e morali. Era questo il cuore di un grande compromesso etico-politico che segnò parte della storia italiana. Ora invece il materialismo dialettico, figlio della filosofia hegeliana, accidenti, è stato sostituito da una cultura liberale, cosiddetta liquida, che ha sostituito ai temi strumentali la impalpabile sovrannatura, perseguendo una avventuristica politica di scontro permanente con ogni valore tradizionale e quindi con il mondo cattolico e la Chiesa universale. E ci mette un bel punto esclamativo. Mai, conclude Francesco, mai Togliatti e Berlinguer sarebbero andati ad ogni scontro frontale sulla legge Zan, scrive sempre Francesco. Per questo dico, arridateci il buon vecchio partito comunista. Mi sa che dovrei aspettare un pochino, Francesco, io non so la tua età, ma tu come la vedi ormai? Non è dietro l'angolo, mi sa,
no, decisamente, anche perché hanno un po' di confusione nelle loro menti, dovrebbero forse riassettarsi, spegnere il computer e riaccenderlo, che così riusciremmo a capire qualcosa.
Hai perfettamente, hai perfettamente ragione. Dai, mettiamo un attimo da parte sto di DL Zan, per carità, argomento importantissimo. Certo. Parliamo di immigrati. Ennio Marchetto, dalla provincia di Brescia. I bresciani sono tosti. Allora, scrive Ennio: in Italia un extracomunitario armato di coltello inizia ad aggredire i passanti, ferendone alcuni. Un agente, per evitare il peggio, gli spara alle gambe, neutralizzandolo. Dopo qualche giorno, lo stesso fatto si ripete in Germania. L'extracomunitario ne ammazza tre prima che intervenga un agente, che lo ferma sparandogli alle gambe. Due casi simili. L'agente tedesco verrà premiato, quello italiano verrà processato, conclude Ennio. Tu metti il dito, cosa gli si può rispondere? Io non saprei, sai, mi trovo un po'...
Io un'idea ce l'avrei, se mi permetti. E poi alla fine ci lamentiamo quando non intervengono, no? Bravo. Anche perché queste persone che rischiano la vita giornalmente, alla fine non sanno più cosa fare, no? In America questo l'avrebbero ucciso. E il nostro,
sicuramente.
Il nostro poliziotto si è limitato a fermarlo. Come? Andando là con la mano a dire stai bravo? Non lo so.
No, certo. Sì, diciamo, in America a volte sono un po' troppo esaltati.
Esaltati, Pino, anche lì facciamo presto noi a dirlo, però bisogna viverci in quell'ambiente,
anche questo è vero, anche
dove la violenza, che se ne dica, è maggiormente dalla parte dei neri, e di conseguenza avranno tutte le ragioni di questo mondo, però insomma io ci ho vissuto per quasi 4 anni e so cosa vuol dire andare in giro e guardarti sempre dietro, no?
Vabbè, è un bel brutto vivere, davvero.
Infatti.
Bene, allora Ennio, spero non abbiamo tagliato nulla della tua lettera. Beh, a questo punto mi fai restare nell'ambito della giustizia. Questa è una lettera di Bruno, molto, è da leggere tutta, è un po' lunga, ma perdonatemi. Scrive: la giustizia italiana è talmente malata da ritenersi al di sopra del popolo, per cui trova naturale opporsi al referendum. In Svizzera una reazione del genere non sarebbe consigliabile. I quesiti referendari includono quello che ritengono fondamentale della responsabilizzazione dei magistrati. Assolutamente doveroso, ma per me che, affinché questa norma possa avere efficacia, i magistrati debbono ricevere una vera e propria delega da parte del popolo italiano, un contratto vincolante sottoposto a verifica periodica. In altri termini, continua Bruno, la funzione di magistrato dovrebbe essere elettiva, almeno a livello di procuratori. Non è una novità, negli Stati Uniti i procuratori distrettuali sono eletti dal popolo assieme al sindaco e allo sceriffo. Informatissimo Bruno. Niente caste intoccabili, niente fortezze inespugnabili, insofferenti anche alle critiche del ministro di grazia e giustizia. Il concetto di responsabilità dei magistrati non può essere una norma teorica, ci deve essere un interlocutore al quale il magistrato rende conto, e questo interlocutore può essere solo il popolo italiano. E conclude Bruno: ditelo a Matteo Salvini. Bruno,
e cosa c'entra Matteo Salvini? Me la spieghi poi in privato.
In privato cercherò.
Vabbè.
Sempre in imbarazzo.
Lo so, tanto. Anche perché...
Fatti pietà di me, sono poi uscito da poco dall'ospedale...
Ho capito, ma i referendum sono proposti e poi sarà l'italiano a decidere, no? Cosa c'entra Salvini? Salvini li propone, ma non è farina del suo sacco.
Perfetto, bravo. Oh, ragazzi, Armando, il presidente, e può dire ciò che vuole.
Allora ti manderò una lettera, così sarai costretto a leggerla.
Bravo, anche tu, caro Presidente, devi seguire un po' la linea di questa trasmissione.
Ecco.
Mi scrivi e io ti leggerò, va bene?
Va bene, d'accordo.
Scherzo, Allora, parliamo di genitori, dai. Questa è una lettera che, tra l'altro, noi avevamo parlato di questo fatto, questo amico che manda un'email, gradirebbe non essere, che non sia menzionato il suo nome e cognome, rispettiamo il volere di questo signore che comunque si è firmato privata per noi. Perché veramente l'anonimità non l'accettiamo, se uno chiede però di non essere menzionato,
certo. Se
è menzionato rispettiamo il suo volere. Allora, scrive, grazie a Dio a Nicola è andata bene, ma l'incubo che l'ha preceduta ci dice che a volte essere adulti non ci dà garanzia. La vita agreste è dura, durissima, e si rischia di sottostimarla, specialmente se la si affronta insieme a piccole creature come i bambini. Dell'ambiente antico che immaginiamo spesso ancora oggi, si sottovaluta, sottolinea il nostro ascoltatore, si sottovaluta il costante rischio connaturato con le sue regole naturali, che non tardano mai a palesarsi, a dimostrarsi anche a chi preferisce illudersi per non smentirsi. Continua il nostro amico. Quel mondo è vivo e abitato da piante, animali, insetti e microorganismi che, proprio per la propria sopravvivenza, spaziano in tutte le direzioni in piena libertà di aggredire, ma anche di sopraffare, le altre specie, e tra questo c'è anche quella umana. Conclude, l'uomo può vivere anche in quell'ambiente, purché non sorvoli sui rischi idealizzandone con leggerezza la reale natura. Allora, Armando, se ho ben capito, il nostro ascoltatore si riferisce a quel fatto del Mugello.
Sì, penso che sia questo.
C'è poco da fare. Anche se... non saprei onestamente anche in questa lettera dare una risposta. Lui fa delle considerazioni.
Sì, ho capito, Pino, però
dimmi,
succedere anche in altri ambienti. Non so, quando un bambino cade da un balcone o altro, no? Oppure succede che in un cortile, mentre sta giocando, cade da una sediola, da una panchina, può farsi male. Allora cosa vuol dire? Questo comunque il bambino viveva, come abbiamo già detto la volta scorsa nell'edicola,
certo.
Viveva in assoluta libertà e di conseguenza era libero di andare, che poi dopo in questo caso come c'è finito lì, questo lo scopriranno
queste indagini che stanno andando lavorando per chiarire un po'. In effetti c'è un po' la voglia di sapere come è potuto accadere, ma devo dare ragione a Armando, non possiamo sempre colpevolizzare i genitori, che figuriamoci, secondo me, se non eviterebbero qualsiasi tipo
di infatti. No, il bello allora, della libertà credo che sia soprattutto da portare avanti, che questi bambini vivono in una campagna assolutamente liberi e di conseguenza non possono metterli in un recinto con la, col guinzaglio, no?
Perché è vero, amico, parole sacrosante. Dai, casalinghe, ascoltate che scrive Fabio da Bergamo, Fabio Sicari. Allora, le statistiche dicono che le donne italiane dedicano ogni giorno 347 minuti alla casa. Il lavoro familiare non si riduce a scopa e paletta, include la cura dei familiari e l'amministrazione di tante piccole e grandi faccende quotidiane. Se l'impegno domestico, scrive sempre Fabio, se l'impegno domestico assorbe le donne quasi 6 ore al giorno, gli uomini non arrivano nemmeno a 2 ore. Conclude Fabio, il movimento italiano casalinghe vuole dare risalto al lavoro invisibile. Punto. Fabio, scrivi delle... che sì, la trovi... non si può criticare questa lettera, è un po' vero, no?
Sì, sì, decisamente. Però... Però, vabbè. D'altronde ci sono due mansioni, no? L'uomo, adesso mi daranno del maschilista, lavora e la donna lavora a casa. Anche che ne sai cosa fa l'uomo al lavoro per portare a casa quelle poche lire, no? Perché anche lui deve subire, deve fare, eccetera. Cioè sono due mansioni differenti che forse se la donna lavora è un'altra storia. E il marito deve per forza aiutare, ma se la donna è a casa, il marito lavora, tutte e due hanno una mansione da svolgere, no? E che non è sempre facile, perché anche il lavoro ci sono tante cose che l'uomo subisce, no? E deve mettere giù la testa e tirare innanzi, come dice a Milan.
Allora, io non voglio assolutamente fare l'avvocato dell'Armando Locatelli, caro Fabio.
Anche perché sennò ti prendi del maschilista anche tu.
No, però ecco, volevo dire, non date ad Armando, non etichettatelo come maschilista, perché l'Armando la conosco da tantissimi anni, perché noi ci parlavamo anche prima di che collaborassimo insieme, non è assolutamente maschilista. Armando ha sempre detto come me, perché siamo qua io e l'Armando come due... siamo qua perché amiamo dire ciò che pensiamo.
Certo.
Vero, non ce ne frega nulla, noi, delle etichette.
Giusto o sbagliato, perché
ma
chiaro.
Certo. Se no che razza di Radio Libera siamo? Ne abbiamo già parlato. Quindi bravo Armando, dire sempre quello che si pensa, poi se uno vuol dare delle etichette, le dia e...
Vabbè. Tanto.
Non mi sto alterando perché non me l'ha sconsigliato il dottore, però insomma ecco. Allora, qui ragazzi, i vaccini, tengono anche avanti i vaccini, mamma mia, sempre sta AstraZeneca, non ne posso più. Allora, tra la gestione dissennata e gli incidenti gravi che ci sono stati, anche se rarissimi, AstraZeneca ha perso ogni credibilità. Si registra un crollo verticale delle persone che vogliono usare questo vaccino e un'impennata delle disdette. Non c'è da meravigliarsi, è più che comprensibile, scrive Alessandro, è più che comprensibile. Con la salute non si scherza e la gente non si sente più tutelata, non sanno come regolarsi gli addetti ai lavori. Figuriamoci profani, anche se in Italia non è stato sospeso ed è raccomandato sopra i 60 anni. Sono proprio questi i grandi assenti nei numeri. Bisognerà trovare una soluzione, ma penso non sarà facile convincerli. Punto. io...
Anche perché c'è scarsità di vaccini in questo periodo.
Esatto.
Anche se siamo arrivati a 50, quasi a 50 milioni, no?
Sì, no,
prima
no,
dose.
In effetti sì. Allora, rimaniamo sempre nell'argomento dei vaccini, perché ha scritto Cristiano Martorella. Ciao Cristiano Martorella. Allora, tu scrivi che... ho capito. Vabbè. Allora, il Premier Draghi, scrive Cristiano, no, l'amico e ascoltatore Cristiano, per me sono tutti amici, poi se non vi va di essere considerati degli amici, scrivetemi. Allora, il Premier Draghi ha dichiarato che i vaccini cinesi sono inadeguati, perciò non saranno mai adoperati in Italia. Così ha formalizzato ciò che gli scienziati occidentali avevano da tempo detto, ossia la scarsa efficacia dei vaccini prodotti in Cina. Mm. Per fortuna, scrive Cristiano, per fortuna le nostre autorità scientifiche rispettano protocolli molto molto seri, molto severi, perché è veramente preoccupante vedere come in Cina l'interesse politico sia anteposto a qualsiasi cosa, pur di esaltare e sostenere la propria industria farmaceutica. I cinesi stanno utilizzando vaccini scadenti e con scarsa efficacia. Questo è ciò che è sempre accaduto nelle dittature, dove il vantaggio del potere politico dominante si impone sulle esigenze dei singoli, anche a scapito della loro esistenza. Conclude Cristiano, questa è una lezione che non dobbiamo dimenticare. Non la dimenticheremo, Cristiano. Non la dimenticheremo. Posso andare avanti? Come siamo messi col tempo, Presidente?
Vai, tranquillo.
Tranquillo. Allora ti porto in questa inutile Europa, porto in questa per Giovanni Antonucci, non so da dove. Allora. A Bruxelles, invece di parlare seriamente del problema dell'immigrazione selvaggia, che colpisce soprattutto il nostro paese, i rappresentanti di 17 paesi hanno passato il tempo ad attaccare. Hanno passato il tempo ad attaccare il presidente ungherese Orban per una presunta legge, tu scrivi presunta, ok, legge omofoba, votata a grande maggioranza dal Parlamento. Che lettera? Altri 10 paesi invece non hanno firmato la lettera di accusa a Orban, ma questo i media hanno omesso di dirlo. Orban, scrive Giovanni Antonucci, Orban si è difeso bene, sottolineando che la legge non è omofoba, ma vuole solo proteggere famiglie e bambini da una propaganda pro-gender. Si dice così?
Sì.
Mm. A proposito di immigrazione, si è parlato solo di 10 minuti. Mi spiace che anche Draghi si sia allineato al conformismo dilagante. Allora, qui mi espongo io. Io quando sento nominare Orban mi si drizzano i capelli, perché l'unica, ancora i capelli sono rimasti. Mm-hmm. Mi si drizzano i capelli, io non saprei cosa dirti, Giovanni Antonucci. Io proprio Orban non lo digerisco. Poi non so, Armando, tu come la pensi?
Ma io l'ho già detto, no? Il fatto che si contesti il Vaticano, te l'avevo già detta questa storia, il Vaticano per un'ingerenza in uno Stato straniero, poi l'Europa in 16 intervengono sulle decisioni di un paese, che poi questo, come dicevi giustamente tu, Orban, non sia molto piacevole, passami il termine, è un'altra storia, no? Anch'io non lo digerisco. Però, allora, di una cosa possiamo parlare. Tu lasci, cancelli la proposta dell'immigrazione, passi subito a qualcos'altro per confondere le acque, perché così ti dimentichi di una cosa più importante, no? Di conseguenza, non lo so, francamente, vedremo poi come andrà a finire questa storia, però...
Certo, certo.
Però, come sono d'accordo con te sul fatto di Orban, però altrettanto con questi che non si preoccupano di tutti questi extracomunitari che arrivano da noi e poi muoiono di fame o di caldo perché sfruttati all'inverosimile, perché nessuno... nessuno li vuole, no? E allora li lasciano a noi, salvo poi magari giudicare che non siamo... ospitali, che non siamo, che non accettiamo, ma allora comunque comincia ad accettarli anche tu, no? Io avevo detto una volta, no? Che siccome ci sono tutte queste navi che vengono da altri paesi che vanno a salvare, e siccome ogni nave è territorio della nazione a cui appartiene, se salgono su questa nave portali a casa tua e poi dopo cominciamo a discutere sul fatto. Ma finché li lasci in mano nostra e non ti preoccupi di poi come vanno a finire, perché è facile accettarle tutti, ma poi bisogna anche farli vivere, no? E il fatto che li fai sbarcare e poi li lasci morire dal caldo, dallo sfruttamento, perché poi diventa solo uno sfruttamento, no? Che questi poi si devono adeguare per vivere, no? A fare qualsiasi cosa.
Bravo. Vedete, stavolta non do piena ragione, pienissima ragione ad Armando, perché vedete, il fatto di lasciarli sbarcare per poi lasciarli morire, perché il fatto di quello, mi sembra in Puglia, di quel tipo che insomma è morto perché stava lavorando sotto un sole pazzesco, dalla fatica, per qualche euro all'ora, ecco, certamente facendoli, ripeto, guardate, io non ce l'ho con l'immigrazione, quello che volete voi, però se li facciamo sbarcare, poi li lasciamo morire per i fatti loro, perché come diceva l'Armando, devono pur vivere, non è che uno arrivi in Italia, respira l'aria italiana, e non ha più bisogno di mangiare, di dormire, no. Di lavarsi, insomma, di curarsi, di comprare le medicine, eccetera, eccetera, eccetera. Allora direi quasi quasi è meglio non farli sbarcare, e forse gli salviamo anche la vita, perché dopo infatti. In effetti lo sfruttamento, chiamiamola la mafia, quello che volete voi, l'andrangheta, la sacca corona unita, Mago Burlì, insomma... va a finire che dopo succedono fatti raccapriccianti, perché vedere un giovane che ti muore stroncato dalla fatica e dal sole non è piacevole, non è piacevole quando si leggono queste notizie, quindi direi noi non siamo contro l'immigrazione,
decisamente,
ma
no,
siamo per una immigrazione, direi è una brutta parola, però controllata,
e infatti
ne possono arrivare 1000 e facciamoli sbarcare 1000, ma se ne arrivano 3000, gli altri 2000 poi come cavolo vivo?
E infatti, come cavolo vivo. Ti devi preoccupare anche del dopo, non dell'apparenza,
bravo.
No? Perché poi questo alla fine diventa solo un'apparenza. Sì, venite, alla fine poi li lasci, una volta che toccano terra, questi dove vanno, come vivono,
guarda,
eccetera.
Hai ragione in pieno. Dunque, io ci tenevo, stiamo un po' sforando, ma io ci tenevo, all'inizio di trasmissione avevo parlato che sono rimasto direi molto turbato da quel giovane 18enne che si è gettato sotto un treno perché è insultato, perché lui insomma era gay, io ho anche detto che... Questo ragazzo, poveretto, veramente, aveva un carattere probabilmente molto, molto debole.
Certo.
Però ecco, lui ha scritto 4-5 parole questo amico collega me le ha passate, è andato, ha letto su Instagram il 27 marzo scorso, proprio a Orlando Merenda, il 18enne, scriveva su Instagram, sentite, e questa è una frase che io me la ricorderò e me la segnerò. Il problema delle menti chiuse è che hanno le bocche aperte.
È bellissima, bellissima nella sua tragicità, no? Perché in realtà è così, questi deficienti che si permettono di giudicare, di prendere in giro, di beffeggiare qualcuno per i suoi movimenti, per le sue, il suo essere, è vero, la mente è chiusa ma hanno la bocca larga, no? Cosiddetti, e che tra l'altro nascondono qualcosa, perché in realtà quando qualcuno si permette di far notare è perché è nel suo io quello che è, e di conseguenza deve attaccare un altro per far vedere che è qualcosa che non è.
Verissimo, verissimo Armando, verissimo, verissimo, verissimo. Senti, io andrei in chiusura, se sei d'accordo. Devo mettere su le patate perché non posso mangiare il pane, quindi si fa patate, patate bollite.
Io le ho già fatte, io le ho già fatte, già condite in insalata, che a me piacciono tanto.
E anche a me, ragazzi, qui si deve adeguare. Io devo dirvi un qualcosa che a me dispiace tantissimo. Allora, purtroppo, insomma, direi fortunatamente, ad inizio luglio, per qualche giorno io dovrò affrontare degli accertamenti, delle verifiche per quello che è successo non molti, quasi circa un mese fa.
Certo.
E quindi mi toccherà passare non lo so quanti giorni all'ospedale di Reggio Emilia, a Santa Maria Nuova, che è un ospedale eccezionale, da salvare una bestia come me. Probabilmente mi toccherà saltare qualche nostra trasmissione, mi spiace tantissimo, ma devo, assolutamente devo.
Anche perché ti vogliamo comunque sempre in forma, no?
Grazie,
perciò
grazie,
è giusto
Armando,
che
grazie.
Ti prendi le tue vacanze, perché questa è una scusa per andare in vacanza, ho già capito.
Va al diavolo Armando, non hai preferito passare un po' diversamente?
Certo, certo.
La vita è una, si crede, no?
Decisamente, e bisogna averne cura.
È bravo, bisogna averne cura, e a questo ci pensi a volte quando ti succede qualcosa di forte, di importante.
È così.
Questo ve lo dico per esperienza. Guardate che a vivere un po' da stupidotti, a volte poi la fattura arriva, non preoccupatevi, presto tardi arriva. E quindi dai, mi raccomando.
Certo.
Pulizia mentale, igiene mentale, insomma, cerchiamo di allenare il nostro cervello a ragionare, e come diceva povero Orlando, non stiamo con le menti chiuse e le bocche aperte, curiamo però anche il nostro fisico, il nostro corpo. Abbiamo l'Armando, di qua a 100 anni, più o meno abbiamo la stessa età.
Beh, mio padre è arrivato a 96, se tanto mi dà tanto.
Mamma mia.
Con la testa, oltretutto, che questo è il bello, no?
Comunque, l'Armando, a differenza mia, è uno proprio, io lo conosco, che ci cura, il cibo, guai quella cosa lì, no, quella sì, quella no, quella si beve, quella non si beve, e io tutto il contrario, poi dopo, appunto, che arriva la fattura, mi sono cavoli amari.
Decisamente.
Bravo Armando.
Vabbè. Che poi alla fine.
Guarda, ma perché un giorno non fai tu proprio tu in primissima persona per vivere 100 anni? Una trasmissione dove dai delle dritte.
Magari l'avessi, no? È così, sarà quello che sarà, no? Perché
uno, sarà quello che sarà, è vero.
Uno non si deve preoccupare più di tanto, però come dicevi giustamente, prendere quei segnali per buoni subito e non aspettare che poi arrivi qualcosa di più energico.
Certo,
no?
certo. Allora, prima dei saluti fatemi dire, perché insomma il lunedì eravamo abituati a parlare di frobby, di calcio, di football, vabbè, l'Italia sabato è stato un po' soffrire, poi alla fine nei supplementari due bellissimi, stupendi gol, uno di Federico Chiesa, l'altro di Pessina, Pessina. 2-1, abbiamo superato il turno e ieri, ieri, il Belgio
è passato,
ha battuto il Portogallo di CR,
praticamente Lukaku ha battuto il CR7,
anche se il gol, ha fatto solo un gol il Belgio,
sì.
Onestamente, oddio, io lo ammetto, avevo una leggera simpatia per il Portogallo.
Però, io no, per il Belgio.
Vedi, siamo sempre d'accordo. Comunque il Belgio ce lo becchiamo venerdì prossimo. Venerdì prossimo si scontreranno Italia-Belgio, se Belgio-Italia fate un po' quello che volete voi, e comincia a diventare, insomma, duretta, anche se
certo, Lanzini, certo.
Secondo me, poi veramente concludo, sta dimostrando di essere un grande CT, sta a fare i cambi giusti, sceglie i momenti giusti, ha dei giovani molto, molto motivati, molto motivati, e vi ho ancora la pelle d'oca, scusate, forse è un ragionamento un po' da basport, ma a me l'abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli mi ha commosso.
Certo, certo.
Mi ha davvero commosso.
Anche l'abbraccio tra Lukaku e CR7.
Certamente.
Ha cancellato un po' quello che c'era di sapori di quando erano...
Vedete, io dico la verità, professionalmente, se non lasciamo per, mi occupo anche di calcio, ma vedete, non impazzisco per il calcio, però mi interessa, ma quando lo sport, quando ad esempio il calcio, questo calcio pieno di miliardi, di milioni, quando il calcio si offre queste fotografie, questi flash, allora diventa bello, immediatamente diventa molto 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 bello. Ecco, l'abbraccio tra Mancini e Vialli, la sua storia la conoscerete sicuramente, l'abbraccio tra due, insomma, numeri uno come Lukaku, e Cristiano Ronaldo, sono degli spot molto belli per rivalutare un po' questo calcio troppo attaccato ai denari, a volte all'isterismo e a quant'altro.
Poi permettimi, tu sai come la penso sul Donnarumma, no? Un grande complimento, perché in realtà in questa manifestazione si è comportato come un grande, no? Perché grazie a lui, insomma, se ce la siamo cavata con un gol solamente durante tutto questo periodo, no?
Ecco, vedi... Tu devi saperlo per una cosa, stai parlando con un milanista,
lo sapevi.
Allora tu mi vuoi fare arrabbiare, io ero arrivato a conclusione di trasmissione sereno, adesso mi tiri in ballo.
No, perché ti devi arrabbiare, cioè al di là di come si è comportato nei confronti del Milan.
No, Armando, scherza, Donnarumma ha fatto benissimo ad andare al Paris Saint-Germain, firmerà oggi, penso, non lo so, voleva certe garanzie, voleva i bindini, voleva i denari, ha trovato questa povera squadra parigina che qualche possibilità ce l'ha, sicuramente del diavolo.
Che poi si porta via tutti i nostri portieri, no? anche l'altro portiere della Juve, no? Il grande il grande, aspetta che non mi viene il nome, ma tu lo sai come si chiama, che adesso è andato al Parma, no?
Ah, Buffon.
Buffon, che è un grande, anche lui è andato al Paris Saint-Germain, no? Ecco, sono quei personaggi sportivi che non hanno non hanno l'appartenenza, no? Perché piacciono a tutti, no? Come...
È vero. No, ma ognuno è libero di fare le sue scelte. Certo, io vecchiotto sono un po', ricordandomi il vecchio calcio, certe bandiere, eccetera, cosa volete, certe cose fatichiamo a metabolizzarle, ma il mondo certo. È cambiato. È cambiato anche il calcio, è cambiato tutto, figuriamoci se non cambiava anche il calcio, quindi... va bene così, va bene.
Senti,
così.
In chiusura, un'ultima cosa, che tu sei un grande appassionato di ciclismo, cosa mi dici della prima gara e di quella...
imbecille!
Ma è, è poco, perché veramente ho visto il filmato, ho visto e rivisto, mentre stavo tra l'altro seguendo, di un imbecille, per dire proprio il minimo... Dai. Che si mette con un cartello di traverso non preoccupandosi di chi arriva, e ha fatto veramente un disastro perché sono caduti tutti, no? È stata una scena impressionante, no?
Ma questa deficiente che io l'ho scritto sul mio profilo, io l'avrei messa in galera un po', perché questa qui col suo getto per farsi riprendere.
Sì. Anche perché non si preoccupava
di ammazzare della gente, dei corridori. Cristo, questi qui fanno una fatica della Madonna. Il ciclismo è uno sport durissimo, credetemi.
Certo.
È bello sì vedere il pubblico, perché veramente al Tour c'è un pubblico stupendo.
Sì, hai visto gente, era impressionante vedere tutte quelle persone che seguivano.
Come hai sentito il ciclismo in Francia.
Infatti, anche per, diciamo che in questo periodo c'è stata un po' più di libertà, no? Cosa che non è avvenuta quando c'era il Giro d'Italia,
perché certo.
Era un po' impossibile fare queste manifestazioni.
Però se per la libertà si va all'imbecillità per non esagerare...
Ma questa cosa gli succederà? Succederà qualcosa, no? Spero.
Alla signora?
Alla signora.
Vabbè. Ma signora, non lo so, io ti ripeto, l'avrei messa in una cella per almeno 3 mesi.
Gli avrei fatto correre in bicicletta in giro di Francia, in coda, bravo. No? Tanto per fargli capire le difficoltà che hanno questi ciclisti, no?
Comunque, ecco, poi veramente concludiamo, se no arriviamo a domani, io le patate col cavolo che le metto su, io direi che le poche tappe fino alla distanza della Grand Bacle, bellissime, io ho visto 2 belle vittorie, una di Alain Philippe, l'altra di Van Aert, non so dire bene il nome, perché non c'era la... Ah, è bello, è il tour ragazzi.
Ma guardi, io seguo un po' il ciclismo per i panorami, che sono qualcosa di eccezionale, no? Anche
certo,
vedere questo.
Certo, anche sì, hai ragione tu, la coreografia del tour è tutta particolare.
Certo,
quindi,
certo.
Dai, sì, vi permetto di guardare la TV se però seguite il Tour de France. Purtroppo non si può tifare Italia perché abbiamo in corsa solo 9 atleti italiani, mi pare.
Sì, 9 sono. Va bene, insomma, però sai, basta uno, Pino. Pino, basta uno, non c'è... Basta uno che faccia qualcosa, no?
Sì, noi abbiamo un bel velocista, è anche diventato campione italiano, Sonny Colbrelli. Speriamo che riesca a piazzare una bella zampata,
certo.
Che Sonny ruggisca e vinca una tappa almeno, perché purtroppo il corridore da tour poteva essere Nibali, ma Nibali ormai l'ha aspetta, poi sta pensando già a Tokyo, perché ci crede, e quindi niente.
Va bene.
Ragazzi, non entra una specie di auto, non finiamo più di parlare, perché certo, è bello stare certo con voi, è bello stare con Armando. Armando,
sì,
preparati giovedì per i libri.
Su chi? Non mi muovo di qui, sto qui seduto, così non perdo l'occasione. Va bene.
Anche perché vi devo raccontare cosa è successo ieri. Oh, niente di grave, anzi, una bellissima cosa a Reggio Emilia per il nostro scrittore adottato, tra virgolette, adottato, per Francesco Grasselli, una simpaticissima cosa è avvenuta a Reggio. Io vi ringrazio per avermi questa mattina seguito me, ascoltato oggi veramente un Armando Locatelli in grande spolvero.
Ecco.
Potrebbe correre anche lui il Tour de France.
Sì, infatti, ci sto già pensando, guarda.
Tanto la signora non c'è pericolo, non sa che non la incontri.
No, anche perché non si è più vista, non, penso che
spero che
sia scappata dopo questo, perché sennò il pubblico gli avrebbe dato un'idea, per così dire.
Io mi sono veramente incazzato.
Anch'io decisamente, non ti dico le parole che gli ho detto.
No, anch'io, sono... Vabbè, lasciamo perdere.
Vabbè, dai, sì, se no ci arrabbiamo, ancora.
Sentiamoci giovedì con i libri.
Va bene.
Come al solito speriamo di avere tante belle novità, tante cose da consigliarvi. La vacanza, io direi, è anche l'ideale per leggere un buon libro. Quindi
certo,
a giovedì 10:30 con Mac 5 libri.
Va
ciao
bene.
A voi,
ciao Pino, buone patate.
Grazie.
ciao.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei...
Ezio Beccaria vi dà appuntamento con Caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a pinoeziobeccaria52@gmail.com. Alla prossima settimana.